Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Diamo il buongiorno e il ben ritrovato qui su Radio Rock, come ogni venerdì, nel Solazzo del Pappagallo, a Boris Solazzo. Ciao Boris, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, andiamo subito, sì, se volete, 3899-106-600, serie TV. Io sto vedendo adesso, non so chi me lo fa fare, sto finendo la quinta stagione di Lucifer e c'è anche una sesta e devo dire che c'è un crollo totale. Eppure sto vedendo che è tra i primissimi posti in Italia, forse prima, seconda serie in Italia tra quelle più viste di Netflix.
Ma perché Netflix, secondo me, un po' Netflix riesce a dare il meglio su quella che chiamo io il conto alla rovescia della bastardaggine, cioè sì. Montano già la puntata successiva. Poi Lucifer secondo me, come La casa di carta, è quella classica serie in cui poi a un certo punto non riesci più a non voler sapere che cosa succede. A me era successo con House of Cards, io dico sempre che House of Cards è finita alla terza serie, ma come fai poi a non,
certo,
continuare?
Ma in realtà sai, più che non riuscire a capire cosa succede, perché poi insomma immagino sarà una banalità assoluta al finale di che credo sia il finale definitivo, spero, anche la sesta stagione di Lucifer, è un po' quella comfort zone che alla fine ce l'hai, c'è una stagione nuova, te la guardi, conosci già i personaggi, se non devi ricominciare a vedere una serie nuova e riambientarti e tutto qua. E secondo me Netflix gioca molto anche su questo aspetto qua.
No, sicuramente.
Però devo dire che secondo me Lucifer, molto carine, non è mai stato un capolavoro neanche la prima stagione.
Era sopravvalutato, sì. Era molto sopravvalutato, però funzionava, aveva comunque...
Poi quella cosa è un po' Jerry Bruckheimer, credo che abbia fatto anche Californication, se abbia prodotto anche Californication. Stesso meccanismo, cioè prime stagioni carine, simpatiche, poi si avvita su se stesso California, non riescono più a uscire da quel meccanismo che è poi lo stesso di Lucifer, cioè io ho un rapporto con una ragazza, io protagonista, ho un rapporto con una ragazza che drammaturgicamente funziona solo se siamo in crisi, e quindi siamo in crisi, poi la crisi non può essere eterna, quindi ci riavviciniamo, però se ci riavviciniamo la storia non funziona e quindi ci deve uscire fuori un casino che...
Ma è il modello X-Files, no? Sì. Cioè, nel senso, solo che X-Files utilizzava il sistema dell'amore platonico, no?
Sì.
Potremmo trombare ogni puntata, non lo facciamo e portiamo a livello estremo la follia dello spettatore che lo vuole fare più di tanto. Oppure, se vuoi, addirittura di più, il modello Twilight. Cioè, quei due vorrebbero trombare dal primo minuto in cui si sono visti, ma non possono addirittura, e quindi chiaramente crea una tensione. Ma a un certo punto tu li devi far... In Twilight si sposano, e quando poi c'è l'amplesso feroce in cui spaccano la camera d'albergo perché appunto non potevano e quindi succede qualcosa... E dopo già, cioè, dopo era proprio interessante. Dopo che fai? Il problema è quello. Ma se vuoi, è il punto di rottura di quasi tutte le serie. Perché pure House of Cards, piscio su un crocifisso. Dopo che può fare peggio?
Guarda, io ti dico: scrisse anni fa un simpatico decalogo dei diritti del lettore, Daniel Pennac, no? In cui c'era uno dei punti del decalogo. Secondo me, un punto fondamentale. Cioè, il lettore ha diritto ad abbandonare un libro a metà o anche prima se ritiene che non sia all'altezza dei suoi standard, no? Cioè, se questo libro non mi piace, io ho il diritto, perché questa cosa che io, siccome l'ho iniziato, lo devo finire, no? Vale anche per le serie TV, secondo me vale anche per i film. Qualcuno ci scrive: a me non frega un cazzo, abbandono senza pietà. È vero, però ci sono quelle serie che non lo so, non riesci a mollarle poi, nonostante tu dica vabbè, ma che roba è diventata. C'è la puntata musical di Lucifer, che è una cosa imbarazzante. Avevo imbarazzo io per loro, manco fosse una produzione italiana di terzo livello proprio.
Ma sai qual è il problema? Che io riesco ad abbandonare dopo 2, 3, 4 puntate della prima stagione. Quello posso riuscire a farlo. Ma se
sei addentrato,
se disgraziatamente ho finito una prima stagione, poi non riesco a non smettere.
Dunque, intanto ci sono un paio di qualcuno ti domanda se hai visto Squid Game. Squid Game
l'ho
avete visto?
Su, come si dice, su indicazione di uno degli ascoltatori che me l'ha consigliato 3 o 4 giorni fa. Furbissimo, furbissimo e intelligente, nel senso, furbissima il meccanismo, che è un po' un meccanismo che ti posso dire alla Hostel, alla Saw, però chiaramente meno estremo a livello di immagine. È interessante perché secondo me ti dice che nell'estremo oriente c'è un'industria, e non solo cinema d'autore, che vince l'Oscar, e che si stanno spostando gli equilibri.
Bene, arrivano i Queens of the Stone Age con I Sat by the Ocean, ma tra pochissimo continuiamo a chiacchierare sui film in uscita in questo weekend. Ce ne sono tanti, diversi, interessanti, e anche sulle serie TV che state vedendo, che vi sentite di consigliare o sconsigliare al 3899 106 600.
Radio Rock Podcast.
Vediamo un po' chi c'è. 3899 106 600. Allora, un altro paio di due o tre messaggi interessanti. Legion su Disney Plus, Brand New Cherry Flavor, se l'hai visto, per me molto figa. E poi ho passato l'estate sulle ennesime stagioni di Homeland, strano meccanismo di attrazione. Stagione prima, trama intrigatissima, poco credibile protagonista, tensione erotica azzeccata da subito, sembra patriottica americana, si rivela molto critica sulla società americana. Quindi Legion, Brand New Cherry Flavor e Homeland.
Allora, Legion funziona, cioè dai primi 40 minuti quello che ti aspetti te lo dà costantemente, insomma è molto più simile, se vuoi, al meccanismo quasi di una sitcom o di una serie vecchia maniera, no? In cui a me viene sempre in mente Gerard il Camaleonte, non so se ve lo ricordate, che era una serie di episodi autoconclusivi con una forte continuity che era rappresentato da questo posto. Praticamente Gerard il Camaleonte era la versione live action dell'Uomo Tigre, sostanzialmente, di uno che esce da un posto in cui l'hanno reso quello che è e vuole tornarci per sfondargli i bot. E Legion, secondo me, ha quel tipo di caratteristica, insomma, non ti sorprende mai, però se vuoi un usato sicuro ti metti là e stai a posto. Brand New Cherry Flavor è tutto buono, nel senso è tutto fatto bene. Ho l'impressione che proprio dopo però 20 secondi si piaccia enormemente, dice madonna mia che meraviglia, che fantastico,
che cosa meravigliosa che abbiamo fatto,
veramente meglio di così si muore, e diventa estremamente pretenzioso, cioè io è la classica situazione che mi capita spesso con le canzoni. Facevo bello adesso con le audizioni, per esempio, di X Factor, no? Che parte faccio, ammazza questo, vedi? E poi dopo un minuto dico va bene, puoi anche tornare a casa, devi morire subito in questo momento. e il problema credo sia proprio la pretenziosità, nel senso che è buona la scrittura, che è buono il montaggio è molto buono, è quello che salva e che per esempio a me non mi ha fatto abbandonare, però okay. Mi sembra veramente che si piacciono troppo.
Ok, senti, dunque abbiamo Homeland.
Ah, Homeland per me è un capolavoro. Per me non hanno sbagliato una di stagione, e quello che dice lui, quell'alternanza è quello che lo rende forte, nel senso che appunto il problema di tutte le serie di successo è che di solito sono una parabola ascendente senza fermarsi. Homeland ha la capacità di fermarsi un attimo, questo anche Agent of S.H.I.E.L.D. è capace di farlo, fermarsi un attimo, mantenere il livello, poi ricominciare, poi mantenere il livello e ricominciare.
Allora, è un po' come gli AC/DC, rassicuranti, Legion come AC/DC, ok.
Un buon libro
di Tom Clancy, esatto. Su Lucifer avevate proprio ragione, ho visto tutte le stagioni, il mio pensiero era sempre quello, ma perché la guardo? Alla fine vuoi solo vedere come va a finire e cos'altro si inventeranno per dare un senso a tutta quella bagarre. Mentre Marco dice che Lucifer doveva terminare alla terza, lui piace molto, per questo viene ancora guardato, il fumetto era meglio, non lo so, sinceramente sì su che doveva terminare la terza sono d'accordissimo. Poi sul perché si continuano a guardare certe cose non lo so, forse sai,
dico anche una cosa,
non c'è niente
saremmo sopravvissuti senza Lucifer, secondo me sì.
Ah beh, non c'è
alla
dubbio
luce,
non c'è dubbio. Allora, buongiorno Emilio, perdona l'off topic, ti sei già congratulato con Boris per lo scudetto del Napoli, ovviamente non c'è bisogno neanche di delle congratulazioni perché è una cosa talmente ormai già decisa.
Secondo me questo Abraham come Battistuta ci dice solo che Mourinho farà il suo ennesimo miracolo.
C'è una domanda per te Boris, vogliono sapere come festeggerai il 22 maggio se Spalletti non si incarta con se stesso lo scudetto già vinto a marzo.
Ma io sono contento che voi capiate che io non ce l'ho con la Roma e che invece festeggerò da romano lo scudetto della Roma.
Va bene, arrivano i Coldplay, torniamo fra pochissimo. 3899 106 600 per voi
Radio Rock Podcast.
Velocissimi telegrafici perché abbiamo la pubblicità, però qualcuno scrive ve ne consiglio uno, si chiama Breaking Bad. No dai, sto scherzando. Immagino un paio di persone però ci scrivono. Allora, per esempio qui c'è Marco che dice White Lotus e Nine Perfect Strangers da finire, per me deludenti, mentre Massimiliano scrive Nine Perfect Strangers su Amazon. Che ne pensa Boris? Il finale non all'altezza delle aspettative, magnifica la crescente tensione che si sviluppa per l'intero quella serie, l'hai vista?
Io su White Lotus sono sconvolto, nel senso non riesco a capire la fascinazione che tanti stanno provando, l'ho letto sui social, cioè ci sono arrivato proprio a forza a vederlo, ci sono dei personaggi simpatici, sembra un po' la parodia cattiva di Dallas, di Dynasty. Sì, ve lo ricordate? Ecco, sembra Ossì in un luogo di vacanza. Quindi, francamente, veramente White Lotus, io vorrei uccidere tutti quelli che hanno scritto sui social e mi hanno portato a perdere tempo. Night Perfect Stranger, bello, secondo me è già vistissimo. Cioè, nel senso che senza scomodare Agatha Christie, quel meccanismo l'abbiamo già visto tante volte. Se non ci fossero quegli attori, probabilmente starebbe in fondo a un catalogo insieme a tante altre cose. Certo, è vero, in un mondo in cui La Casa di Carta ha questo successo, per carità, va benissimo. Però mi sembrano due prodotti sopravvalutatissimi. Radio
Rock Podcast. Io volevo parlare anche delle uscite cinematografiche del Weekend in Sala, esatto. Però qui continuano a chiederci sul... Allora, Sex Education,
dici,
perché?
Perché il Rock si chiude e l'Admiral sta chiudendo.
Lo so, ragazzi, che dobbiamo fare? Purtroppo questo è andato di fatto.
Facciamoci le serie.
Io ho detto, chiedeteci quello che volete sui film in uscita e sulle serie. Stare a parlare solo di serie, che devo fare io? Sex Education è ai primi posti, credo sia uscita la terza stagione, è ai primi posti anche, anche questa con Lucifer della classifica di più visti su Netflix. Che ne pensi, Boris?
Allora, intanto su Sex Education bisogna sempre pensare che c'è un ottimo marketing di ritorno, nel senso, non so se avete fatto caso, mi pare la pubblicità di Sky Q, dove c'è il cane che vuole guardare la televisione, no? la Smart TV, e a un certo punto uno dei componenti della famiglia gli toglie quello che gli piace per poter vedere Sex Education.
Sì.
E quelli non sono scelte casuali, no? Si paga per avere, per entrare lì dentro, no? Cioè, come nei siti in cui cerchi preventivi, cioè voi vi illudete che vi stanno proponendo il miglior preventivo, no? Quelle aziende hanno pagato per essere lì.
Sì.
E quello in qualche modo c'entra con quel tipo di situazione e quel tipo di risultato. Poi è un lavoro straordinario, secondo me, a livello di scrittura, a livello di immagine, fonda il classico con la voglia di raccontare qualcosa a cui non siamo abituati, e quindi funziona benissimo.
Okay.
Però insomma, non facciamoci, spesso il marketing c'entra parecchio, e in questo caso sicuramente.
Ok, senti, i Cazzerosi li ascoltiamo fra poco col prossimo, col nuovo singolo. Intanto l'avevo promessa la stamattina alle 7, altra serie, la Lucifer e The Walking Dead, nel senso che a un certo punto ti stanchi di guardarla per noia, però adesso ho saputo ci sarà un finale, mi sto mettendo in pari per vedere dove andranno a parlare, come ne usciranno, anche se con molti ma non è la stessa cosa,
secondo me non è la stessa cosa, nel senso che The Walking Dead ha un respiro che si è fatto affannoso, anche perché sono zombie e camminano a fatica, certo. No, scherzi a parte, però ha più una struttura che può permettere di andare avanti, no? Cioè, voi pensate a Danny Boyle, la saga di 28 giorni dopo, cioè è inevitabile che in un qualcosa che si fonda su qualcosa di ripetitivo, cioè la presenza di una popolazione di non morti che hanno sempre la stessa dinamica, la stessa strategia di attacco, e dall'altra parte dei sopravvissuti, o fai Lost, che a un certo punto prendi, fai diventare l'isola protagonista, e l'isola è prima una base di spie, poi una specie di possibile paradiso, oppure, se sei un po' più corretto come scrittore, si può stancare più. Sì, l'avrei fatto più corto di Walking Dead, ma secondo me Walking Dead non è mai crollato come è crollato Lucifer. Cioè Walking Dead per gli appassionati. Poi Walking Dead, sai, è una serie dentro fuori, cioè è difficile che si avvicini a Walking Dead qualcuno a cui non piace il genere, molto difficile, ed è difficile che si allontani, perché il genere, comunque, quel genere ha nella reiterazione uno dei suoi vantaggi, e quindi difficilmente uno se ne allontana. Lucifer è un po' più paraculo, perché Lucifer avvicina tanta gente e poi ne annoia troppa.
Radio Rock Podcast.
Allora, dai, eravamo rimasti qui col tipo cliffhanger, cioè eravamo rimasti prima di dei Guns, peraltro anche questo era un cliffhanger, perché praticamente, cioè, era una sospensione, diciamo così, una suspense da stamattina alle 7 per la nuova dei Guns, e mi scrivono bentornati Guns, praticamente è Slash che suona con il fantasma di Axl Rose, e poi qualcun altro che scrive scrive niente male, insomma, diciamo che è piaciucchiata, ecco, la nuova, nuovo singolo dei, dei Guns N' Roses. E invece torniamo a il nuovo film di Nanni Moretti, Tre piani. Che ne dice, che ne dici, Boris?
Ma allora, io ho amato molto il libro di Ascolnevo, che è alla base, insomma, sì, del, del, del film. Certo, prima parlavamo degli Stereophonics, no?
Sì.
Se vedi Tre piani non riesci a capire immediatamente che è di Nanni Moretti.
Ti spiazza un po'.
Ti spiazza. Ho visto che molti lo hanno preso. Il problema di uno come Nanni Moretti, che ho anch'io, perché se adesso dovessi tornare indietro su alcune posizioni che ho preso, per esempio sul Caimano, o su Aprile,
sì,
forse sarei meno duro, nel sì, senso che di Moretti è difficile non essere vestali, no? Cioè, è stato secondo me per diversi anni il miglior regista italiano. Se devo fare una lista dei 5 migliori registi della storia del cinema italiano, probabilmente ce lo metto, sicuramente lo metto nei primi 10. È uno che si porta appresso il suo stile e difficilmente riesce a toglierglielo di dosso, no? La famosa battuta di Dino Risi: bello bello il film, però adesso scansa
di fammelo vedere. Sì.
Poi quando si scansa, e a me questa cosa fa impazzire, non va bene. Cioè, nel senso, qua si scansa veramente.
Che è un po' come Woody Allen, secondo me, no? Che quando non c'è, ti manca, diciamo.
Bravo, però è vero che Woody Allen ha ritrovato una felicità di scrittura e di direzione con gli ultimi 2-3 film, quando ha deciso: ok, vieni, Vittorio Storaro. Dimostriamo al mondo che so anche girare, visto sì, che sono anni che dicono che non so girare,
sì,
accusa che spesso fanno anche a Nanni Moretti, sì, sbagliando, e proviamo a vedere, visto che sono invecchiato, a togliermi di scena.
Okay.
E alla fine ha funzionato, cioè c'è stato un momento di passaggio, e in alcuni casi anche il momento di passaggio comunque ha prodotto opere interessanti. Questo Tre piani è sicuramente un film di transizione, a me è piaciuto molto, io ho trovato molto interessante, forse lo avrei fatto meno rigido nella divisione delle storie, perché in alcuni momenti sembra che la voglia di costruire la metafora, la voglia di essere didascalici e anche, secondo me, l'incapacità di alcuni attori di riuscire a esplodere all'interno di una storia più piccola del solito. In questo caso ce n'è uno, un suo attore feticcio, ma di cui è stato anche attore feticcio, che poteva essere Silvio Orlando, che era forse più adatto, no? È uno molto più capace di inserirsi nelle storie e di non cercare di prendersi tutto. Però devo dire, a me non è dispiaciuto per niente, è una parte interessante, secondo me, del suo percorso, e sono molto curioso di vedere il prossimo. Cioè, se Tre piani è l'amore per un libro che diventa film in un momento particolarmente difficile, in un momento particolarmente diverso, oppure sì, se è l'inizio di una nuova carriera. Perché sembra, insomma, un po' staccarsi da se stesso, cioè il Nanni Moretti che fa il post su Instagram dicendo: ecco la mia faccia quando ho scoperto che non ho vinto niente a Cannes e che a Cannes ha vinto una che sì, fa sesso con una Cadillac. Non è Nanni Moretti di 5 anni fa o 10 anni
no,
fa.
No, certo,
cioè,
certo.
Ce lo ricordiamo. Senti, come reagì al nostro pesce d'aprile per Abbiamo Spam. È un altro, e io sono curiosissimo, e qui finisco. Cioè, uno che ha fatto questo percorso, per esempio, al di là di Woody Allen, è Pedro Almodovar. Cioè, da rutilante, carnevalesco, esagerato, è diventato un vecchietto sì, vabbè, simpatico, cambia, che fa film bellissimi, però, perché poi, cioè, il regista che fa sempre lo stesso film sembra il vecchio sì, con i cantaloni corti.
Dobbiamo chiudere. In realtà c'è qualcuno che scrive: Monicelli si sta rivoltando nella tomba. Anche Risi, Germi, Scola, Fellini, Visconti. Moretti fa audiovisivi, secondo questo nostro amico. Non devo dire, no, non tenerissimo.
A me fa molto sorridere, perché vabbè, è come quelli che dicono: dopo il 74 non c'è più musica.
C'è più musica. Boris,
non mi avrete mai su questo.
Dobbiamo chiudere.
E parlo di metà di questi. Io li ho conosciuti e li ho voluto bene, però non mi avrete mai su questo.
Al di là del film di Moretti, che quindi è un
si può vedere
Tre piani,
i suoi difetti ce li ha, secondo me, però è anche uno sforzo enorme per un regista, che poteva rimanere tranquillo proprio nella sua confezione.
Tolto questo, qualcuno ci chiedeva del Buco, per esempio, ma c'è qualche film, c'è un film, diciamo, che ti sentiresti di consigliare su tutti, e uno magari che ti sentiresti invece di sconsigliare? Allora, perché dobbiamo proprio
la settimana scorsa sicuramente Supernova, se me li leggi velocemente facciamo
allora sì, questa settimana esce Space Jam New Legends. Diamo solo giudizio, va, così almeno.
Okay. C'è la differenza tra Space Jam e il precedente, e questo c'è la stessa differenza che c'è tra Michael Jordan e LeBron James.
Benissimo. Poi Escape Room 2. Escape Room 2, gioco mortale.
Beh, mi verrebbe da dire, se avete visto il primo, potete evitarlo. Se non l'avete visto, è simpatico.
Il buco?
Il buco fra Martino, secondo me, è uno dei registi più interessanti. Ovviamente, fin da festival, vero?
Sì.
Di quelli che ti portano, sì, insomma, da un'altra parte. Però lui ha veramente un gioco sulla grammatica cinematografica che è notevole. È chiaro che, insomma, non è che ci dovete andare con popcorn e le birre.
Bene, e poi ci sono, credo, vediamo un po', velocemente, cos'è? Drive My Car, benvenuti in casa.
Bravo.
Parsi, Falloso.
Se devo consigliarne uno, direi, sì, Drive My Car.
Okay.
Faccio proprio una piccolissima considerazione per far capire. Una macchina, diciamo, una macchina con ladrelle, eccetera, di solito è un thriller o un film claustrofobico. In questo caso è un uomo che ha perso la moglie, deve fa l'attore, deve imparare i test e si prende un autista giovane. All'inizio il loro rapporto sembra proprio, sì, disturbante, no? Cioè, pensi che lei sia impicciona, lui sia una sociale, un sociopatico, è vero tutto,
sì,
però c'è una scrittura clamorosa per cui a un certo punto dettaglio su dettaglio si costruisce un rapporto che all'inizio pensi non sia credibile e che poi diventa enormemente credibile. E il film, molti hanno detto, è un capolavoro. Non so se è un capolavoro, ma è un modo diverso di fare cinema e ci sono due attori pazzeschi ed è sicuramente il film della settimana e temo che sarà il film anche di una stagione.
Drive My Car, benissimo, ci fermiamo qui.
Tutto il meglio dei 106 e 6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.